Ad alta voce, replica del 2006. Paolo Poli legge Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.
Pinocchio, gettato in mare e mangiato dai pesci, ritorna ad essere un burattino come prima, ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane. Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo:
«A quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato.
Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo». E cominciò a tirar la fune con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, tira, tira. Alla fine vide apparire a fior d'acqua, indovinate? Invece di un ciuchino morto, vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il pover'uomo credé di sognare e rimase lì intontito, a bocca aperta e con gli occhi fuori della testa. Riavutosi un poco dal suo primo stupore, disse piangendo e balbettando:
E il ciuchino che ho gettato in mare dov'è?»
«Quel ciuchino sono io», rispose il burattino ridendo.
«Tu?»
«Io!»
«Oh, mariuolo, pretenderesti forse burlarti di me?»
«Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone. Io vi parlo sul serio.»
«Ma come mai tu, che poco fa eri un ciuchino, ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno?»
«Sarà effetto dell'acqua del mare. Il mare ne fa di questi scherzi.
Bada, burattino, bada. Non credere di divertirti alle mie spalle. Guai a te se mi scappa la pazienza.»
«Ebbene, padrone, volete sapere tutta la vera storia? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò.» Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato, e allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così: «Sappiate dunque che ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo, come in questo mondo ce n'è tanti, se non che per la mia poca voglia di studiare, pedarretta cattivi compagni, scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchie e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me, una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi. Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi d'un asino zoppo, mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato.
Purtroppo, e ti ho pagato 20 soldi, e ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi?
E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo.
Un tamburo. Purtroppo, e ora dove troverò un'altra pelle?
Non vi date alla disperazione, padrone, dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo.
Dimmi, monello impertinente, la tua storia finisce qui?
No, rispose il burattino, ci sono altre due parole e poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi, ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata.
«A chi è questa fata?»
«È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi.» Dicevo dunque che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino bell'e morto, cominciarono a mangiarmi. E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda.
«Da oggi in poi», disse il compratore inorridito, «faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un osello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco».
«Io la penso come voi», replicò il burattino ridendo. «Del resto, dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia sinina che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono, com'è naturale, all'osso, o per dir meglio, arrivarono al legno, perché, come vedete, io son fatto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e, nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi in qua, chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come qualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto.
«Io mi rido della tua storia», gridò il compratore imbestialito. «Io so che ho speso 20 soldi per comprarti. Arrivoglio i miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto».
«Rivendetemi pure, io sono contento», disse Pinocchio, ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua e, nuotando allegramente, allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore: «Addio padrone, se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, ricordatevi di me». E poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte: «Addio padrone, se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto, ricordatevi di me». Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa, che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre, era invece turchina, ma d'un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte, raddoppiando di forza e di energia si diè a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta.
«Affrettati, Pinocchio, per carità!» gridava belando la bella caprettina.
E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e coi piedi.
«Corri, Pinocchio, perché il mostro si avvicina!»
E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa.
«Bada, Pinocchio, il mostro ti raggiunge! Eccolo, eccolo! Affrettati, per carità, o sei perduto!»
E Pinocchio a nuotar più lesto che mai e via e via e via come anderebbe una palla di fucile e già era presso allo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva la sua zampina davanti per aiutarla a uscire dall'acqua. Ma ormai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino, come avrebbe bevuto un uovo di gallina, e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro, perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere, a strillare e piangendo diceva: «Aiuto, aiuto! Oh, povero me! Non c'è nessuno che venga a salvarmi!»
«Che vuoi che ti salvi, disgraziato?»
disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata.
«Chi è che parla così?» domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento.
«Sono io, sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te. E tu che pesce sei?»
«Io non ho che veder nulla coi pesci, io sono un burattino.»
«E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?»
«Non sono io che mi son fatto inghiottire, gli è lui che mi ha inghiottito. Ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio?»
«Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutti e due.»
«Ma io non voglio essere digerito!» urlò Pinocchio ricominciando a piangere.
«Neppure io vorrei essere digerito!» soggiunse il tonno. «Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morir sott'acqua che sott'olio.»
«Sciocchezze!» gridò Pinocchio.
«La mia è un'opinione», replicò il tonno. «E le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate.»
«Insomma, io voglio andarmene di qui, io voglio fuggire.»
«Fuggi, se ti riesce.»
«È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti?» domandò il burattino.
«Figurati, che il suo corpo è più lungo di 1 chilometro, senza contare la coda.
Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore. «Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano?» disse Pinocchio.
«Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di esser digerito!»
«Voglio andare a trovarlo! Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire?»
«Io te l'auguro di cuore, caro burattino!»
«Addio, tonno!»
«Addio, burattino! Buona fortuna!»
«Dove ci rivedremo?»
«Chi lo sa! È meglio non pensarci neppure!»
Pinocchio ritrova in corpo al pesce-cane. Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico Tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce-cane, avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona, e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima. E più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in 1000. Trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì, biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte, mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca. A quella vista, il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò un'ette non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose, e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia, e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare: «Oh, babbino mio, finalmente vi ho ritrovato! Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più!»
«Dunque, gli occhi mi dicono il vero»,
replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi. «Dunque, tu sei proprio il mio caro Pinocchio?» «Sì, sì, sono io, proprio io. E voi mi avete già perdonato, non è vero, oh babbino mio? Come siete buono, e pensare che io invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso! Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca mi compraste l'abecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro perché le portasse a voi, ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi, e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via, e loro dietro, e io via e loro sempre dietro, e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande, dovecché la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina, e i medici quando mi ebbero visitato dissero subito: se non è morto è segno che è sempre vivo. E allora mi scappò detta una bugia, il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le 4 monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria, e il pappagallo si messe a ridere, e viceversa di 2000 monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per darmi una soddisfazione ai ladri, di dove col venir via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola, e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare, e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere, gli si strappò una vena sul petto, e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta, e il colombo vedendo che piangevo mi disse: ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare, e io gli dissi: oh, se avessi l'ali anch'io. E lui mi disse: vuoi venire dal tuo babbo? E io gli dissi: magari, ma chi mi ci porta? E lui mi disse: ti ci porto io. E io gli dissi: come? E lui mi disse: montami sulla groppa. E così abbiamo volato tutta la notte. Poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero: c'è un pover'uomo in una barchetta che sta per affogare. E io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il core, e vi feci cenno di tornare alla spiaggia.
Ti riconobbi anch'io, disse Geppetto, e sarai volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone ma rovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane che era lì vicino, appena che m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna.
«E quant'è che siete chiuso qui dentro?» domandò Pinocchio.
«Da quel giorno in poi saranno ormai 2 anni. 2 anni, Pinocchio mio, che mi son parsi 2 secoli!»
«E come avete fatto a campare? E dove avete trovata la candela? E i fiammiferi per accenderla? Chi ve li ha dati?»
«Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a fondo, e il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento.
Come? Domandò Pinocchio maravigliato.
Tutto in un boccone. E risputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti come una lisca. Per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrustolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare 2 anni, ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla, e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta.
E dopo?
E dopo, caro mio, rimarremo tutte e due al buio.
Allora, babbino mio, disse Pinocchio, non c'è tempo da perdere. Bisogna pensar subito a fuggire.
A fuggire? E come?
Scappando dalla bocca del pescicane e gettandoci a nuoto in mare.
Bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare.
E che importa? Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia.
Illusioni, ragazzo mio, replicò Geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente. Ti paregli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle?
Provatevi e vedrete. A ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme.
E senza dir altro, Pinocchio prese in mano la candela e, andando avanti per far lume, disse al suo babbo: «Venite dietro a me e non abbiate paura». E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce-cane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora, bisogna sapere che il pesce-cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta, per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna. «Questo è il vero momento di scappare», bisbigliò allora voltandosi al suo babbo. «Il pesce cane dorme come un ghiro. Il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi». Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati in quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua, una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino, e già stavano lì lì per fare il gran salto e gettarsi a nuoto nel mare, quando sul più bello il pesce cane starnutì. E nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio.
«E ora?» domandò Pinocchio facendosi serio.
«Ora, ragazzo mio, siamo belle perduti».
«Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare».
«Dove mi conduci?»
«Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me, non abbiate paura», ci ho detto Pinocchio, preso il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo: «Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte, al resto ci penso io». Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio, la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata.
Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.